Primo Corinzi capitolo 3. In questo libro di Primo Corinzi vediamo che in ogni capitolo Paolo indirizza varie problematiche che esistono nella Chiesa lì a Corinto. E come ho detto tante volte, noi a volte pensiamo della Chiesa apostolica, sai, libro di Atti, 3.000 persone convertite in un giorno, risveglio. Però anche nella Chiesa apostolica c'erano tanti problemi. È brutto quando ci sono problemi nella Chiesa, però da una parte è buono che c'erano tutti questi problemi nella Chiesa a Corinto, perché altrimenti noi non avremmo questa lettera. E quindi vengono toccati tantissimi argomenti dei problemi che esistono ancora nella Chiesa, nel corpo di Cristo. Capitolo 3. Ora io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come a spirituali, ma vi ho parlato come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho dato da bere del latte e non del cibo, perché non eravate capaci di sopportarlo. Anzi, non lo siete neppure ora, perché siete ancora carnali. Infatti, poiché fra voi vi è invidia, dispute, divisione, non siete voi carnali e non camminate secondo l'uomo, quindi al contrario di camminare lo spirito, voi camminate secondo l'umano. Ci sono varie opinioni su di che cosa parlava Paolo, il latte o questa parola cibo, che sarebbe cibo solido, no, letteralmente. In alcune versioni in inglese c'è meat, carne, ma letteralmente la parola cibo solido. Lui dice: non potevo darvi del cibo solido perché non siete abbastanza maturi nel Signore per capirlo. Alcuni dicono che il latte rappresenta le cose basilari, semplici della fede, e il cibo solido rappresenta magari quelle dottrine più profonde che uno deve avere tanti anni nella fede di capire. Ma in Ebrei capitolo 5, e io sono convinto che Paolo ha scritto il libro ai Ebrei, e quindi in capitolo 5 di Ebrei Paolo ci dà una spiegazione di cos'è la differenza tra il latte e il cibo solido. Ebrei 5 versetto 10. Essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Quindi qui Paolo sta facendo tutto un discorso sul sacerdozio e su come il sacerdozio di Cristo è superiore a quello di Aarone e di tutti i suoi discendenti nel Vecchio Testamento. E in versetto 11: non riguardi del quale avremo molte cose da dire, ma difficile da spiegare perché voi siete diventati lenti a capire. Infatti, mentre a quest'ora dovreste essere maestri, avete di nuovo bisogno che vi si insegnino i primi elementi dell'oracolo di Dio. E siete giunti al punto di aver bisogno di latte e non di cibo solido. Vedi che viene usato lo stesso linguaggio di Primo Corinzi 3. Già in versetto 12 c'è un indizio a cosa è la differenza tra il latte e il cibo solido. Chiunque infatti usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è un bambino. Il cibo solido invece è per gli adulti, che per l'esperienza hanno la facoltà hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Secondo me la differenza fra il latte e il cibo solido non è solo che il latte magari è un messaggio del Vangelo, una cosa molto semplice da capire, qualunque credente può capire, magari entriamo nell'escatologia, no? Cosa che o il discorso di demonologia, no? Studio di demoni, angiologia, ma secondo me non è questa la differenza fra il latte e il cibo solido. Secondo me anche qui in Ebrei abbiamo i chiavi cos'è la differenza fra il latte e il cibo solido. Il latte è vero che è il messaggio del Vangelo, è il messaggio della Bibbia. Il cibo solido è quando noi come credenti cominciamo a mettere in pratica la parola di Dio, che diventa attuale nella nostra vita. Infatti Paolo qui in versetto 12 dice: infatti mentre a quest'ora dovreste essere maestri. Quindi Paolo dice: voi fratelli siete tanti anni nella fede e sarebbe ora che voi invece di essere bambini, no, qual è una caratteristica di un bambino? Pensate un attimo, cosa è differente fra noi e un bambino piccolo? Sì, sì, però più riguardo la sopravvivenza. Esatto, noi siamo autosufficienti. Un bambino non è autosufficiente. Infatti il bambino, bambini che vengono abbandonati muoiono, perché loro non possono sopravvivere da solo. Quindi hanno bisogno di qualcuno che li dà da mangiare. Invece Paolo qui dice: voi sarebbe ora che voi siete al punto che voi potete discepolare e ammaestrare altri. Quindi siete maturati da un punto in cui avevate bisogno, no? Che qualcuno ti dà da mangiare, al punto che siete autosufficienti. Quindi un credente che arriva per esperienza, anche qui in versetto 14, con l'esperienza di cominciare a mettere in pratica la parola nella tua vita. No, tu cominci a vivere la parola di Dio, non solo ascoltarlo. E quindi questo è anche una misura, no, della nostra temperatura spirituale. Sono un bambino? Allora, se un segno che sei un bambino è che tu ancora non, come credente, riesci a alimentarti un po' da solo, no? Per dire, aprire la tua Bibbia, leggerla ogni tanto, no? Pregare. E di ricevere, diciamo, autonomamente cibo spirituale. Quindi un segno, se non siamo, no? E come pastore, no, vedo nelle chiese ci sono quei credenti, no? Dice, no, mia, ma 20 anni che vieni nella chiesa ancora zoppica, ancora non devo dare latte, come Paolo dice anche ai Corinzi, no? Sarebbe ora che voi cominciate a mettere in pratica la parola. Anche i libri romani e tutti gli epistoli sono stati scritti a non credenti? No, no. Paolo non ha scritto il libro ai romani in modo che i romani potevano convertirsi al Vangelo, giusto? Il Vangelo è il messaggio, il latte, che ci porta a Cristo. Ma il libro dei Romani non è stato scritto in modo che i romani potevano convertirsi e essere salvati. Il libro dei Romani era scritto in modo che i romani potevano entrare nella benedizione di quella salvezza. Comprendete? Cioè il latte, tu ascolti la parola, ma il cibo solido è quando tu cominci veramente a attuarlo nella tua vita, a viverlo. Infatti qui in versetto 14 dice il cibo solo invece è per chi è gli adulti che per esperienza hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Quindi un credente che ha esperienza nella parola, e questo un po' anche per noi, ognuno di noi come credente possiamo vedere dove sono spiritualmente, no? Sono sempre quello che, e non dovete fraintendermi, perché anche io chiedo persone di pregare per me, e non smettete mai di pregare per me, dovete pregare ogni giorno per me. Amen. Però per dire, no, un bambino ha sempre bisogno, sempre bisogno, sempre bisogno. Invece chi comincia a diventare maturo comincia anche a aiutare, no? Come anche i nostri figli, no? All'inizio dovevamo mettere il cibo in bocca, poi hanno imparato a usare la forchetta, usare il bicchiere senza il ciuccio, e poi magari cominciano a diventare adolescenti e quindi devono anche aiutare a lavare i piatti, pulire la casa, poi diventano adulti e si sposano, sono autonomi anche spiritualmente. È così, ma purtroppo Paolo, scrivendo ai Corinzi, ha dichiarato che in queste chiese erano ancora bambini, ancora litigavano, ancora c'erano queste dispute, non erano maturi che curavano l'uno l'altro, no, litigavano l'uno l'altro. Poi sulle cose più cretinate, no, io sono di Paolo, io sono di Apollo, no? Credi il mio predicatore preferito? No, io mi piace David o mi piace quell'altro. Paolo dice, voi siete carnali, siete bambini. Infatti, poiché fra voi vi è invidia, invidia è un segno di immaturità spirituale. Se tu sei invidioso di altri credenti, sei immaturo. E poi vedremo più avanti nello studio perché. Sei sempre uno che disputa, che... Eh?
Disputa.
Disputa. E a volte nelle dispute... Una persona che sempre porta divisione, uno che deve sempre litigare, sempre fare storia, no? È immaturo, è un credente immaturo. E siete carnali, camminate non per lo spirito, camminate secondo l'uomo. Perché quando dice io sono di Paolo, un altro io sono di Apollo, non siete voi carnali? Poi Paolo qui in versetto 5 fa una domanda. Chi è dunque Paolo? Chi sono io? Io sono nulla, sono niente. Chi è dunque Paolo? Chi è Apollo? Se non ministri cosa vuol dire? Servi, schiavi. Per mezzo del quale voi avete creduto. Quindi Paolo dice, io non sono niente, Apollo non è niente, siamo semplicemente il strumento crudele che Dio ha usato per portarvi la buona notizia. E ciò secondo che il Signore ha dato a ciascuno. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato. Ma Dio ha fatto crescere. Ora né chi pianta né chi annaffia è cosa alcuna, ma è Dio che fa crescere. Così colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la sua fatica. Quindi Paolo in capitolo 3 farà tre discorsi, uno sul cibo, il latte, il cibo solido, uno su seminare un orto e curarlo. E il terzo discorso che lui fa è la costruzione. E tutti questi tre discorsi hanno tutto a che fare con la vita nella Chiesa che noi viviamo in comunità, e i nostri i ruoli che dovremmo avere. Quindi il primo discorso, se siamo maturi e maturi, questi sono i segni. Nella Chiesa non dobbiamo innalzare mai l'uomo, dobbiamo innalzare solo Gesù Cristo. Infatti Paolo dice, chi sono io? Chi è Apollo? Avete mai pensato il fatto di fare un orto? Quanto è semplice? Cioè, quanto è facile zappare la terra, fare un buco col dito nella terra, mettere dentro un seme nella terra, coprire il seme e mettere un po' di acqua. Ci vuole tanto. È semplicissimo. Ricordiamo il capitolo 1 quando Paolo dice, non ci sono molti saggi, nobili, potenti tra di voi. Comprendete che i compiti che Dio ci ha dato sono semplicissimi. Craig, zappa la terra. Io quando avevo 6 anni, quindi prima elementare, mio padre, abbiamo fatto un orto lì in America, e ho aiutato mio padre, veramente lui aveva, sai, quella macchina che zappa la terra. Come si chiama? Molto zappa, giusto? E mi ricordo io e mia sorella, sai, bambini, papà, vogliamo aiutarti, possiamo aiutarti, e lui, sai, sicuramente era scocciato, dice, questi no, si mette in mezzo ai piedi. Ma come avevamo questo grande desiderio anche noi di fare l'orto, no? Quindi mio padre mi ha dato, lui ha detto, ok, da, 3/4 qua io metterò i pomodori e tutto quanto, no? Io vi do questo pezzettino, voi potete prendere i vostri semi, no? Fai le righe, mettete i semi, coprite i semi, no? Poi mette l'acqua e poi voi dovete curare questo pezzo, sarà vostro, no? E sapete che a 6 anni io sono riuscito a farlo, perché non è difficile, è facilissimo, è una cosa. E quindi c'è, cioè Paolo per lo Spirito Santo sta dicendo, non dovete innalzare l'uomo, Paolo o Apollo, perché quello che sta facendo qualunque cretino potrebbe farlo. E lui usa questa analogia del curare un campo, no? Di fare un orto. Secondo voi il zappare, prima bisogna zappare la terra, giusto? Secondo voi spiritualmente cosa potrebbe rappresentare il zappare, il preparare il terreno per il seme? Pensate. Allora, il seme cosa rappresenta, biblicamente? La parola di Dio. Quindi noi prima di seminare, cioè portare la parola di Dio nelle persone, cosa sarebbe buono di fare prima?
Consacrare, santificarsi.
Sì.
Intercedere.
Esatto, secondo me anche pregare, no? Secondo me la preghiera, perché il terreno, ricordiamo, è il cuore dei uomini, no? È vero, è giusto, anche giusto vivere una vita consacrata, una testimonianza, che questo, anche questo preparerà i cuori per ascoltare la parola, perché se loro vedono in noi una vita trasformata, allora diranno, ma allora questo Vangelo funziona, questo Gesù veramente è vivo, perché vedo questa persona come è cambiato. Però la preghiera, quando noi preghiamo per le persone, nello spirito accadono delle cose, spiritualmente, E quindi secondo me il zappare sarebbe pregare e preparare il terreno per ricevere il seme. Il seme, abbiamo già detto, è la parola di Dio. Noi dobbiamo seminare la parola di Dio nella vita delle persone, non nozione, non religiosità, non legalismi, tu devi smettere di fumare. Una volta una sorella, suo marito non era convertito, e lei è venuta da me e mi ha detto: sai mio marito ha smesso di fumare. Come per lei questo è quasi convertirsi al Signore. E ho detto: bene, sorella, che ha smesso di fumare, però uno deve nascere di nuovo. Non è che uno riforma la carne, no? Fa dei voti da questo anno in poi, c'è questo anche umano. Il naffiare, cosa potrebbe essere? Cioè abbiamo zappato, abbiamo preparato, abbiamo seminato la parola di Dio. Sì, naffiare, tante cose potrebbe essere. Si può essere pregare per quella persona, continuare a insegnarli, e quindi aggiungere, incoraggiare un fratello, una sorella. E quindi non è solo un compito del pastore, è il compito di ogni credente. Comprendete? Anche voi, io sono convinto che ogni di voi nella vostra vita cristiana, magari è stata una persona per primo che ti ha parlato del Signore, o è stato un parente che ha pregato per te. Questa è l'esperienza di voi. Io avevo una nonna che adesso è col Signore, lei per tanti anni ha pregato per tutti i suoi nipoti, i suoi figli. Infatti tanti dei miei cugini sono convertiti, secondo me è anche un frutto della preghiera di mia nonna. Poi altre persone hanno seminato la parola, altri hanno naffiato, anche quando poi sono diventato credente. Tante persone nella mia vita, magari uno mi ha aggiunto un po', uno mi ha incoraggiato, uno mi ha anche ripreso, un altro mi ha insegnato. Comprendete che Paolo vuole insegnarci che l'opera della Chiesa è una cosa che il corpo deve fare, ognuno di noi. Infatti Paolo qui dice quello che lui vuole enfatizzare, perché nella Chiesa Corinto c'era questo culto dell'uomo, l'unto del Signore, no? Il servo di Dio. Quando Paolo cerca di smontare quello, dice: ma chi è Paolo? Chi è Apollo? Sono fratelli come tutti gli altri fratelli. Ma è Dio che dà la crescita. L'altro giorno ho guardato su internet un video, voi sapete che mi piace molto il discorso del creazionismo, no? Mi siete accorti? Un pochettino, no? Che c'è questo video, infatti sto pregando, se Dio vuole, sto pregando, sto chiedendo al Signore, perché è un video veramente bello, è fatto in modo professionale. C'è un documentario che puoi paragonare a qualunque documentario fatto dal mondo sul creazionismo. È proprio quello che ho visto, parlavo della DNA, no? Quanto, e dico: mamma mia, ma... e intervistavano scienziati, microbiologi, che non sono credenti. Ancora oggi non sono credenti, non sono cristiani, non vanno in chiesa, ma loro alla fine dei loro studi hanno detto: l'unica spiegazione per quello che noi vediamo nella vita cellulare è che c'è uno che ha disegnato tutto questo. Le conclusioni è ovvio. Perché ogni cellula del nostro corpo, non voglio rientrare in tutti quei discorsi, però veramente ogni cellula del tuo corpo, no, è come la città di Feltre. Ci sono fabbriche, trasportatore, impianti di energia elettrica che produce la corrente elettrica per trasmettere i messaggi. C'è cose allucinante. E anche una pianta. Se tu pensi no, quanto è semplice zappare, seminare, innaffiare, qualunque cretino potrebbe farlo. Ma far quel seme crescere e diventare una pianta e portare frutto è un miracolo di Dio. Anche questo, gli uomini, cioè, non hanno neanche minimamente cominciato a approfondire e capire il miracolo di questo programma, che dentro col seme di mais, no? Insegna col chicco di mais che con l'umidità e temperatura giusta, lui comincia a germogliare e queste cellule cominciano a moltiplicare. E alcune cellule viene dato il codice di fare il tronco, il busto, il gambo, no? Alcuni altri vengono date istruzioni per creare cellule della radice, alcuni altri le foglie, alcuni altri il panocchio. La panocchia. Visto che siamo in tempi di raccolta. Ma sono cose che noi prendiamo scontato, no? Butti il seme, metti l'acqua, poi mais dolce col burro sopra, no? Ma è un miracolo, no? È un miracolo. Un vero miracolo. E anche la crescita spirituale. Non so se voi avete mai pensato al fatto che come nasce di nuovo una persona, no? Nella tenda, no? Vieni, prega queste preghiere con me, adesso tu sei salvato. Penso che possiamo anche dire, se tu sei sincero davanti a Dio, ma io eviterei di dire a una persona tu sei salvato, perché è una cosa che lo Spirito Santo le deve dire. È un scambio fra l'Eterno e la loro anima. Noi possiamo insegnare tutte le giuste dottrine, questo è l'1, 2, 3 del Vangelo, ma è veramente un miracolo. Lo Spirito di Dio può fare questo. E anche Paolo vuole comunicarci, la nostra parte è semplicissima. Noi siamo chiamati di pregare, di seminare la parola, di incoraggiare e continuare a pregare. Questa è la nostra parte. Ma è Dio che fa il miracolo nell'anima di un uomo e una donna. E quanto è minimo la nostra parte. E quindi non c'è di che vantare per nessuno di noi. Sì, ho seminato un po', ho annaffiato un po', ma anche altri hanno seminato, altri hanno annaffiato e quel fratello, quella sorella è diventato un grande uomo e una donna di Dio. Ma è stato veramente il Signore a fare tutto. Così colui che pianta e colui che innaffia sono la medesima cosa. In questo Paolo vuole dirci, non ha importanza chi innaffia e chi semina. Non è importante che il pastore insegni la Bibbia e lui suona la chitarra, un altro cura i bambini, un altro sta pregando, un altro fa visite. Paolo dice, non importa il compito che stai facendo, è importante che fai qualcosa. Perché noi diamo valutazioni umane sulle cose, ma Dio non è così. Dio richiede fedeltà in quello che Lui ci ha chiamato di fare. E magari questo è solo dedicare 2-3 ore al giorno alla preghiera, di intercedere per la comunità, per la città in cui viviamo. O magari preparare le lezioni per i bambini con tanto amore, tanta cura. O fare visite ai poveri, o aiutare quella persona che non parla bene l'italiano, aiutarlo in un ufficio, tante cose. Ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la sua fatica, quindi non è importante la fatica, le differenti tipi di fatica, l'importante è che siamo fedeli in quello, perché da questo sarà basato il nostro premio. Noi siamo infatti collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Quindi adesso Paolo entra nel discorso della costruzione. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data come savio architetto, io posto il fondamento e un altro vi costruisce sopra. Ora ciascuno stia attento come vi costruisce sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, che è Gesù Cristo. Lui è il fondamento della Chiesa, la pietra dell'angolo che gli edificatori hanno rigettato. Gesù è il fondamento della Chiesa, Gesù è tutto. Anche per questo noi rigettiamo il Santo Padre. Perché voi sapete, nella Chiesa romana, il Papa è il capo della Chiesa, secondo la teologia romana. Ma secondo la parola di Dio, Gesù Cristo è il capo della Chiesa. Noi siamo membri del suo corpo. Lui è il capo. Una volta parlavo con lui e dice: ma voi protestanti siete così divisi, non avete tipo un capo come noi? E io ho detto: non è vero, abbiamo un capo e il suo nome è Gesù Cristo. Ah, ma Gesù è in cielo, avete bisogno di un capo qui? E ho detto: no. Sì, Gesù è in cielo, ma lo Spirito Santo è qui sulla terra. E io ho detto: è buono che non abbiamo un capo umano, perché vuol dire che è un'organizzazione umana. Ma il nostro capo è Cristo, Cristo è il fondamento della Chiesa. E anche in nostra vita cristiana individualmente, Cristo deve essere la fondazione di tutto quello che noi siamo. Voi ricordate la parabola della casa fondata sulla sabbia e sulla pietra, Matteo capitolo 7? E cosa ha detto il Signore? Chi fonda la sua vita sulla la mia parola, dato, sarà come colui che ha fondato la sua casa su una pietra. E sono venute le tempeste, le acque, il diluvio e quella casa è rimasto saldo. Ma chi non fonda la sua vita sulla mia parola è come colui che ha fondato la sua casa sulla sabbia, è venuto il vento, è venuta l'acqua e grande è stato il crollo di quella casa. Noi vediamo intorno a noi tante persone che la loro vita crolla perché non è fondato in Cristo. Anche persone che dichiarano essere credenti, tu vedi che la loro vita è un disastro, perché la loro vita non è fondata su Cristo e sulla sua parola. E quindi Paolo dichiara anche noi: state attenti come costruite. Ora sei uno, versetto 12. Se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata perché il giorno la palesserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa. Ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita. Non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Quindi notate che anche se costruiamo male, saremo salvati lo stesso. Quindi il discorso della salvezza non viene in gioco qui nel discorso di Paolo, ma il modo in cui noi costruiamo sia la nostra vita individuale, ma anche la vita comunitaria nella Chiesa. Abbiamo il paragone di diversi tipi di materiale edilizia. Il fondamento, abbiamo già visto, è Cristo. Se uno costruisce sopra questo fondamento, che è Gesù, con oro, argento, pietre preziose, o legno, fieno e stoppia. Allora, qual è la differenza fra questi sei materiali? Esatto. Tre addirittura sono fiammabili, giusto? Bruciano, legno, stoppia e fieno, prendono fuoco. Invece l'argento, oro e pietre preziose sono cose che possono resistere il fuoco o la prova. In Proverbi capitolo 3, versetto 13: beato l'uomo che ha trovato la sapienza e l'uomo che ottiene intendimento, poiché il suo guadagno è migliore del guadagno dell'argento, il suo frutto vale più dell'oro fino, esso è più prezioso delle perle e di tutte le cose più deliziose che non possono eguagliare. E quindi secondo me il materiale di nuovo parla della parola di Dio, la sapienza di Dio. Quella che noi, ognuno di noi come credente, la vita che stiamo vivendo qui sulla terra oggi, Cristo deve essere il fondamento della nostra vita e tutto quello che noi facciamo deve essere posto su quel fondamento, quindi posto nella parola di Dio o in conformità alla parola di Dio. Tutto quello che non è in conformità alla parola di Dio, Paolo dice che sarà bruciato un giorno. Quindi tutto quello che noi abbiamo fatto per l'umano, non per lo spirito, un giorno scomparirà. Anche ieri, nello studio di Primo Giovanni, Brian ha parlato del fatto che cose sono le cose eterne che sono qui presenti in questa sala. Faccio anche io questa domanda. In questa stanza, in questo momento, quali sono le cose che dureranno per l'eternità? Le nostre anime? Qualcos'altro? La parola di Dio? Non vale, tu c'eri ieri. C'è qualcuno qui in mezzo a noi? Questa sera? Il Signore. Quindi in questa stanza ci sono le nostre anime. Ricordiamo che anche i non credenti, anche le loro anime sono eterne. Quindi in questa stanza, in questo momento, le nostre anime, Dio stesso, la sua presenza e la sua parola è l'unica cosa eterna che è qui. Questo pulpito sarà bruciato. Quell'armadio, quel corrimano, tutte le sedie, questo qua sarà fondato, fuso, la chitarra di David, mi dispiace David, il Macintosh di David, vedi che David ha tanto da bruciare, lo zaino di David, però no, non è mio ancora. Però sarà salvato, perché la nostra salvezza non è basata su quello che facciamo,
dopo che siamo nati di nuovo, basato su quello che Gesù ha fatto. Quindi è una consolazione. Se tu dici, ma io mi sento un credente perdente, no? Ma stai sicuro che la tua salvezza è in Gesù, è sicura. Però io penso che ognuno di noi non vogliamo arrivare nell'ultimo giorno, quando ci presenteremo davanti a Dio, e ok Craig, proviamo tutto quello che tu hai fatto sulla terra, no? Anzi, questo versetto nel greco originale dice che versetto 15, ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita, non di meno sarà salvato come attraverso il fuoco. Quindi letteralmente parla di un uomo che tutto quello che ha fatto viene consumato dal fuoco e anche i vestiti che ha addosso. E lui, questa parola attraverso il fuoco è come un uomo, avete mai visto uno nei film che esce da una casa in fiamma? No? Parla proprio di un uomo che tutto quello viene bruciato, lui attraverso un muro di fuoco e rimane nudo, no? Davanti alla presenza di Dio. Non è una bella scena, no? Di rimanere lì, Signore, niente. Ma non credo che sarà il nostro caso. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se qualcuno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il Tempio di Dio che siete voi è santo. Anche qui non credo che Paolo sta parlando di perdere la salvezza, in questo senso guasterà. Però noi come credenti siamo chiamati di vivere una vita consacrata a Dio, in santificazione. E noi non possiamo giocare col peccato e pensare che non ci saranno delle conseguenze. Il salario del peccato è la morte. E tante volte noi predichiamo ai non credenti il salario del peccato è la morte, no? Ma il salario del peccato è anche la morte nella vita di un credente. Io ho visto questo nella mia vita. Ogni volta che ho peccato, in un certo senso ha portato la morte nella mia vita spirituale. E quindi dobbiamo stare attenti. Paolo, e vedremo più avanti, c'era tanta carnalità in questa chiesa. E Paolo già comincia a preparare e dice, guarda che Dio è santo. Voi siete il Tempio dello Spirito Santo. Voi non potete vivere come una volta nella dissolutezza, perché adesso avete conosciuto il Signore, una volta lo facevate nell'ignoranza. Nessuno inganna se stesso. Se qualcuno fra voi pensa di essere savio in questo mondo, diventi stolto per diventare savio. Quindi se non credi di sapere tutto, Dio ti sta dicendo tu non sai niente. Quindi riconosci che non sai niente, e quando riconosci che non sai niente, allora sarai saggio. Sapete che questa è la vera saggezza. Di dire, Signore, io sono veramente polvere davanti a te. Infatti la sapienza di questo mondo è follia presso Dio. Quindi il migliore saggio di questo mondo per Dio è pazzia. Poiché sta scritto, egli è colui che prende i savi nella loro astuzia. E altrove il Signore conosce i pensieri dei savi e sa che sono vani. Perché nessuno si gloria nei uomini, perché ogni cosa è vostra. Sia Paolo o Apollo o Cefa, che è un altro nome per Pietro, o il mondo o la vita o la morte, le cose presenti, le cose future, tutte le cose sono vostre e voi siete di Cristo
e Cristo è di Dio. Quindi cosa vuole comunicarci Paolo in questi ultimi passi? Non c'è bisogno che noi diciamo, noi siamo della Calvary, quelli sono dell'Assemblea di Dio, quelli sono della Battista, quella di Craig. No, quando dice quella della comunità di Craig, io come mi voglio mordere la lingua, no? Non è la chiesa di Craig, è la chiesa di Dio. Ma umanamente usiamo questi termini, quella della comunità di Pasquale Palma, o di quello o di quell'altro. Ma non è neanche biblico dire questo. Quella è la chiesa di Dio in Cristo a Montebelluna. Quella è la chiesa di Dio in Cristo a Feltre. E Paolo sta dicendo a noi, non dovete essere invidiosi dell'altra chiesa, degli altri fratelli, perché tutto quello che loro hanno è vostro. E Paolo vuol dire ai Corinzi, non innalzate perché nessuno si gloria nei uomini, quindi non innalzare Paolo o Apollo, perché se Dio ha dato a Paolo un dono, è il dono di tutti. Anche più avanti in 1 Corinzi 12, versetto 26, e se un membro soffre, tutte le membre soffrono. Mentre se un membro è onorato, tutte le membre ne gioiscono insieme. Quindi se la chiesa di Sedico, o di Belluno, o di Morostico, o di Pordenone, o di un'altra parte viene benedetto, non dobbiamo essere invidiosi, gelosi, dobbiamo gioire e dire, guarda, gloria a Dio, i miei fratelli sono benedetti. Questo è l'atteggiamento di un credente maturo. Perché Paolo dice, tutte queste cose appartengono a Cristo e quindi sono vostri. E specialmente a volte fra noi pastori c'è questo, no? Ah, la tua comunità quanti membri c'ha, no? No, anche sabato, quando ero a Napoli, questo convegno di pastori. Ah, ma quanti siete lì a Montebelluna? Noi ci misuriamo, no? E quanti anni sei lì? Non ti vedi tutte queste cose, no? Questo gioco, no? Mi piace molto, una volta è venuto a trovarci il fratello Filippo Wiles, e c'era questo altro fratello con lui, e Filippo Wiles ormai era già tipo in pensione, aveva già affidato la comunità di Catania un altro fratello. E c'era un giovane collaboratore che viaggiava con fratello Wiles, sapete, per la compagnia, anche fratello Wiles discepolava questo ragazzo, cioè uomo, era un uomo più o meno la mia età. E mi ricordo che io ho chiesto fratello Wiles, perché parlavamo del fatto che lui era Udine, poi è nato in Alessandria, poi alla fine ha piantato in chiesa a Catania. E io, come facciamo noi pastore, e quanti fratelli sono lì a Catania? E fratello Wiles, come lui era maturo spirituale, lui non voleva dire, no? Invece l'altro fratello, siamo 1300. E fratello Wiles ha detto una frase che non mi scorderò mai. Lui ha detto, anche se fossero 13.000, o no? No, il fratello ha detto siamo 1300 e lui ha detto anche se fossero 130.000, o no, forse ha detto 13.000, no, 13.000, lui ha detto anche se fossero 13.000 sarebbe solo una goccia, cioè noi diciamo in inglese una drop in the bucket, come una goccia nel mare. Sì, lui ha detto 13.000, il fratello ha detto 1300, lui ha detto ma anche se fossero 13.000 sarebbe una goccia nel mare fra quanti stanno perendo. E ha detto wow, sai, mi ha colpito tantissimo questa frase.
Ma noi dobbiamo gioire quando un'altra comunità benedetta, quando altri fratelli anche in mezzo a noi, no? Ah, quel fratello ha ricevuto una promozione alla fabbrica. Alleluia, gloria a Dio, lui è stato promosso, anch'io sono stato promosso. Dobbiamo avere questa veduta.
No, no, ma perché lui e io no?
Io lavoro nella fabbrica, mi devo di lui, no?
Signore, perché?
No, io sono anche un credente più bravo di lui. Non facciamo ragione, ma lascia perdere. Se Dio la... Perché io ho visto che quando tu gioisci, quando tu arrivi a questa maturità, tu dici, gloria a Dio, Signore benedetto Nino, io sono contento, no? Il Signore ti benedirà. Ma se tu sei geloso e invidioso, Dio dice, il tuo cuore non è pronto per una benedizione. E quindi tutto quello che noi abbiamo, abbiamo insieme. Se uno viene onorato, siamo tutti onorati. Dobbiamo avere questa mentalità. Signore, grazie. E vogliamo anche pregare per le altre chiese. Signore, non siamo migliori o peggio di nessuno di loro. Preghiamo per tutte le chiese in questa valle, in tutte le chiese nel Veneto, tutte le chiese in Italia. Signore, che tu possa benedirli grandemente. Signore, che tu chiamerai il tuo esercito alla preghiera. Che non sarà, Signore, un nuovo concerto degli Stati Uniti a trasformare questa nazione. Non sarà un Apollo o un grande predicatore che trasformerà questa nazione, ma sarà quando semplici fratelli e sorelle, Signore, si metteranno in ginocchio e cominceranno a intercedere per la salvezza di questa nazione. E noi preghiamo veramente per questo, Signore, che tu metterai nei cuori dei tuoi servi di cominciare a pregare. Pregare e intercedere, Signore, per veramente, Signore, ondate del tuo Spirito Santo. Preghiamo per questa città di Feltre, Signore, che tu legherai l'uomo forte, che tu aprirai gli occhi, che tu rilascerai i prigionieri dalle tenebre e che loro possano vedere, Signore, che tu sei il Signore, che tu sei il Salvatore. Signore, liberi dalla religione, liberi dall'orgoglio, Signore, che magari appartengono a una denominazione. E preghiamo anche per noi, per questa piccola famiglia che tu hai formato. Grazie che ci hai dato compiti facili, dobbiamo solo naffiare, seminare, e tu dai il miracolo della crescita. E Padre, io prego per ognuno di noi che tu ci mostrerai i compiti che noi dobbiamo svolgere nell'edificare questa famiglia, che noi avremo spiriti sensibili, che possiamo vedere dove magari c'è bisogno di rafforzare una parte del muro. Se vediamo un fratello o una sorella che sta avendo difficoltà, che possiamo venire vicino a aiutarli, che possiamo pregare uni per gli altri ogni giorno, che quando uno sta male stiamo anche noi male, Signore, quando uno gioisce possiamo anche gioire. Insegnaci, Signore, di essere maturi, persone che esercitano scendimento e che mettono in pratica la tua parola. Nel nome di tuo figlio Gesù. Amen.